Questa sera siamo al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni e ricominciamo dal versetto 35 dove ci eravamo fermati la volta scorsa. Qui in questa parte del capitolo che faremo stasera, vediamo il frutto della predicazione di Giovanni, cioè il fatto che dei discepoli. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che Giovanni Battista indirizzava insomma i suoi discepoli a Cristo ed era venuto, insomma, la sua missione era proprio quella di preparare la via a Cristo. E qui vediamo il frutto della sua predicazione. E poi subito dopo vediamo il frutto della predicazione dei discepoli che hanno conosciuto Gesù e vanno a coinvolgere altre persone, tra cui Pietro e poi Natanaele. Quindi la parte finale del capitolo, che si era aperto col prologo, in cui Giovanni l'Evangelista aveva introdotto la tematica a lui cara, che poi svilupperà lungo tutto il Vangelo, cioè che Cristo è il Verbo di Dio, che Gesù è vero Dio e vero uomo. E qui vediamo, diciamo, un pre-prologo alla vita pubblica di Gesù, che poi vedremo iniziare nel capitolo successivo con il miracolo delle nozze di Cana. Allora, qua vediamo anzitutto che Giovanni, qui stiamo parlando del Battista, stava là, ancora là, con due dei suoi discepoli. E c'è subito una differenza importante tra la predicazione di Giovanni Battista, che era una predicazione che avveniva in un luogo fisico, fisso, e quella invece di Gesù e poi degli apostoli, e la parola stessa apostoli significa mandati, quindi ovviamente non possono stare in un posto, che appunto Gesù e gli apostoli insegnavano invece spostandosi. Infatti, ne sappiamo che in tutti i Vangeli c'è questo invio dei apostoli e in generale di tutti i cristiani per andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. E questa è la differenza fondamentale tra la predicazione di Cristo e degli apostoli e quella invece di Giovanni. L'altra differenza che è collegata a questo è che la predicazione di Cristo avveniva tramite miracoli e quindi nella sua vita pubblica, e qui il Vangelo di Giovanni ci riporterà dei miracoli che hanno anche un significato simbolico, quindi non solamente per riportare un elenco di miracoli, perché, ripetiamo ancora una volta, Giovanni scrive il suo Vangelo dopo che gli altri tre erano già stati scritti, quindi dava per scontato la cronologia dei fatti e sviluppa la sua narrazione attraverso una, diciamo, simbologia che parte proprio con questo prologo per dimostrare e comunicare la divinità di Cristo, e poi ovviamente i miracoli e la predicazione sono ciò che lo conferma ulteriormente. In questo Vangelo, al capitolo 10:41, si dice Giovanni non fece alcun miracolo, quindi la sua predicazione era credibile per il fatto stesso che viveva una vita che tutti vedevano essere piena di privazioni, quindi una vita ascetica, santa, e soprattutto il fatto di stare fisso in un luogo faceva sì che le persone venissero a lui affinché lui poi potesse istruirle e indirizzarle appunto a Cristo. Abacuc 2:1 dice: starò fermo al mio posto di vedetta. Ed effettivamente Giovanni stette tutta la vita, diciamo, aspettando il momento di cui abbiamo visto, di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, cioè quella in cui Gesù venne manifestato dal Padre e dallo Spirito Santo come colui che Giovanni Battista annunciava. E quindi stava in un posto, ma simbolicamente questo significa che stava con costanza di vita, quindi fondamentalmente stava a compiere la sua missione costantemente. L'abbiamo visto anche la volta scorsa, che parlava continuamente annunciando Cristo, costanza nella verità. Abbiamo visto sempre nella lezione precedente che la sua testimonianza era una testimonianza veritiera, proprio perché non si lasciò sedurre dalle lusinghe degli inviati dei farisei che avrebbero voluto fare di lui il Messia, ma al contrario rimase fedele alla sua missione di messaggero e di precursore del Messia. In latino il verbo stare allegoricamente significa anche venir meno. Infatti nella scrittura a un certo punto, quando c'è la giara dell'olio, si dice stetit oleum, quindi l'olio non può stare, ma venne meno, cioè nel senso che non ce n'era più. E effettivamente noi sappiamo che Giovanni disse: io dovevo crescere, dovevo diminuire perché Cristo deve crescere. E quindi fondamentalmente il suo stare in un luogo ha anche un significato simbolico di venir meno, di essere, lui lo dice esplicitamente, anche se verrà dopo di me, è più grande di me, è stato fatto prima di me, l'abbiamo spiegato nella scorsa lezione. Giovanni però, pur diciamo nella sua semplicità, abbiamo detto è il più grande fra gli uomini, a detta di Gesù stesso, che si riferisce così a lui, e dice che è più di un profeta. Perché? Perché i profeti parlarono di Cristo che doveva ancora venire. Gli apostoli parleranno di Cristo che era venuto, quindi nella loro missione Cristo era già risorto e non c'era più sulla terra, non fisicamente, ecco. Invece Giovanni parla di Cristo presente e quindi lo annuncia, e annuncia questo tempo che non è un tempo futuro come quello dei profeti, che il profeta stesso non vedrà, ma è un tempo che Giovanni stesso preannuncia come imminente. Ed ecco che solo da Giovanni Cristo venne di persona, come abbiamo visto la volta scorsa, più volte, una volta per il battesimo e poi altre volte. Allora, qui si dice che Giovanni posa lo sguardo su Gesù, fissa Gesù che passava. E questo è chiaramente un riferimento all'incarnazione. Gesù era di passaggio come vita terrena. Ovviamente il Verbo, come abbiamo visto nel prologo, era da sempre, ma Gesù come uomo ebbe un inizio ed ebbe anche una morte e poi una resurrezione, ma comunque la sua vita si sviluppò lungo un arco temporale. Ecco quindi che questo passaggio di Gesù all'interno della realtà materiale come uomo è simboleggiato da questo versetto. Aveva già annunciato e testimoniato che Gesù era l'agnello di Dio. La volta scorsa abbiamo spiegato in modo molto dettagliato il significato di questo agnello, quali erano tutte le caratteristiche dell'agnello. Ma in questo caso perché dice ecco l'agnello di Dio e non dice ai discepoli che erano con lui andate da Gesù, no? Dice questo perché in questo modo fa sì che i discepoli vadano da Gesù, ma non perché Giovanni li ha mandati, quasi che sembrasse che i discepoli facessero un favore a seguire Cristo, ma al contrario, dicendo ecco l'agnello di Dio, sottinteso che toglie i peccati del mondo, mette in luce la grazia che i discepoli possono ottenere purificandosi e ottenendo grande beneficio dal seguire Cristo. E questo non è scontato, perché in passato i discepoli seguivano i maestri sì per essere istruiti, però allo stesso tempo li servivano, quindi fondamentalmente era un po' uno scambio, come una specie di apprendistato, come succedeva anche per gli artigiani, no? Un garzone di bottega faceva tutta una serie di lavori umili e necessari per apprendere l'arte dall'artigiano. E così succedeva per i discepoli nei confronti dei maestri spirituali. Qui però Giovanni indica ai discepoli una via diversa, perché seguire Cristo non è come seguire uno dei tanti maestri che istruiscono a livello spirituale, oppure i dottori della legge che istruivano nella conoscenza delle scritture. Seguire Cristo è come dire, ottenere la propria salvezza. E quindi in questo Ecco l'agnello di Dio mostra proprio questa via, cioè che la sequela di Cristo è una sequela che va a nostro vantaggio, ma noi non possiamo dare niente a Gesù, cioè il fatto che noi andiamo dietro di lui non è per lui un vantaggio, lo è solo per noi ed è un grande vantaggio. E questo è un'altra cosa, è che nel momento in cui, diciamo, Giovanni parla, Gesù tace. Vediamo che i due discepoli, sentendolo parlare così, ma sentivano parlare Giovanni, seguirono Gesù, ma sulla parola di Giovanni, non su quello che Cristo aveva detto. E questo perché c'è un'altra simbologia. Avevamo detto che Giovanni è l'amico dello sposo. E l'amico dello sposo consegna la Chiesa a Cristo. Vi ricordate quando abbiamo parlato che non è degno di sciogliere i legacci dai sandali? È vero che Giovanni consegna la sposa a Cristo e quindi mentre Giovanni è presente, Gesù non parla. Ma poi, quando i discepoli vanno da lui, è lui a istruirli in maniera perfetta e compiuta. E qui vediamo anche un'altra cosa che è sottintesa nel testo. Giovanni aveva tanti discepoli e solo due, nel momento in cui Giovanni indica Gesù come l'agnello di Dio, vanno e lo seguono. Quindi è un po' quello che vediamo nella parabola del seme che cade nei diversi terreni, cioè la predicazione di Giovanni, tantissime persone l'avevano seguita, ma poi che furono degni di seguire Gesù e che quindi presero questa risoluzione radicale furono pochi. Questi avevano compreso, diciamo, in maniera molto, come dire, confusa, quello che Giovanni stava comunicando loro, cioè il fatto che qui davanti a loro non c'era il solito maestro della legge o comunque una persona normale, ma c'era qualcosa di più. Ecco perché lo seguono. E non si osano a parlare direttamente a lui o comunque a dirgli, diciamo, a iniziare la conversazione. È Gesù stesso che si volta verso di loro e per infondere fiducia, rivolge loro la parola e dice: Chi cercate? E nel momento in cui dice si voltò e vedendo che lo seguivano, è ovvio che Gesù vide con gli occhi diciamo, del corpo, ma in questa domanda chi cercate, in realtà, come spesso fa Gesù, mira a far nascere una consapevolezza all'interno di coloro a cui viene rivolta la domanda. Perché lui sa già cosa c'è nel cuore dei discepoli, ma i discepoli non lo sanno ancora in modo chiaro, non ne hanno ancora appunto consapevolezza. Allora ecco che nel momento in cui si volta verso di loro a livello simbolico, mostra loro la sua misericordia e va praticamente incontro alle loro necessità. Infatti la Sapienza 6.13 dice previene, la Sapienza previene coloro che la desiderano. E ancora nei Salmi 79.4 si dice mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. Quindi il volgersi di Gesù è allo stesso tempo un atto di misericordia, nel senso che Giovanni l'aveva indicato come l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, e allo stesso tempo, oltre alla salvezza dal peccato, c'è anche diciamo, il dono della grazia e della sapienza che permette ai discepoli di prendere consapevolezza che lui è il maestro che vogliono seguire. E fino a quando l'altro significato di questo, diciamo, di questa scena del Vangelo di Giovanni è che fino a quando noi siamo nel mondo, perché i discepoli in quel momento erano ancora nel mondo, non erano ancora passati alla vita a cui Gesù li chiamava, vediamo Gesù di spalle. Ed è lui a rivolgersi a noi per primo, non siamo noi a cercarlo, cioè noi magari lo cerchiamo con il desiderio di trovare la verità, di trovare qualcuno che sappia rispondere alle nostre domande, che sappia darci quella pienezza di verità a cui noi aspiriamo. Però allo stesso tempo è Gesù che si volge per primo, è il Verbo che si è incarnato, non siamo noi che l'abbiamo meritato o l'abbiamo cercato o l'abbiamo richiesto, ne avevamo bisogno e Dio per primo si è mostrato a noi. Come abbiamo detto, Gesù, quando interroga, in questo caso, interroga non tanto per sapere una risposta, ma per far emergere l'intenzione di coloro che lo seguivano e per offrire loro appunto un'occasione di conoscenza, di autoconoscenza, di consapevolezza, in modo che possano manifestare che la loro intenzione è retta. Gesù lo vede già, ma loro devono appunto prenderne coscienza. È interessante che queste sono le prime parole di Cristo nel Vangelo di Giovanni. Infatti, la prima cosa che Dio chiede all'uomo è la retta intenzione di essere alla ricerca della verità. Quante volte capita che magari siamo, diciamo, sedotti da tante verità con la lettera minuscola, iniziale minuscola, ma questo in alcuni casi avviene perché le persone sono maliziose, come abbiamo visto nel caso dei farisei che andavano a chiedere a Giovanni non tanto per sapere, ma per impedire il battesimo, e così faranno con Gesù. Altre volte invece cercano Gesù, cercano la verità, scusate, proprio quella con la lettera maiuscola, e quindi la ricerca di tante piccole verità che alcune volte sono anche deludenti oppure sono false verità, sono solo apparenze di verità, se dentro il cuore c'è la retta intenzione di voler trovare la verità, Dio si fa vedere ed è lui a volgersi per primo. Noi lo cerchiamo un po' a tentoni, magari abbiamo qualche segno, come in questo caso Giovanni, che indica la direzione, ma poi è lui che si volge a noi e si fa vedere il suo volto. Un'altra cosa simbolica è che Gesù pronuncia questa frase, la prima frase del Vangelo, dopo sei frasi che aveva pronunciato Giovanni. Quindi il fatto che la sua sia la settima indica che la perfezione c'è solo in Cristo. Solo in lui c'è la pace, la pienezza e la grazia dello Spirito Santo, perché sapete che lo Spirito Santo è settuplice, cioè ha sette forme. Le prime sei che pronuncia Giovanni sono quelle che appunto preannunciano la venuta del Verbo, ma la perfezione, lo Spirito Santo scende e rimane solo su Gesù. Quindi il battesimo di Giovanni era un battesimo fatto con l'acqua materiale, quello di Gesù invece è un battesimo spirituale. Dopo che Gesù chiede questo, loro gli rispondono: Rabbì, maestro. Allora, già nel momento in cui dicono la prima parola, indicano che sono lì, lo seguono per imparare da lui, quindi sono aperti a imparare. Mentre, come abbiamo visto, i farisei avevano mandato da Giovanni per conoscere chi era, ma per farlo, diciamo, sbilanciare e in certo modo essere maliziosi. Infatti, quando non dà loro soddisfazione, vogliono metterlo in difficoltà dicendo: come mai allora battezzi? Mentre qui i discepoli hanno la retta intenzione, sono stati educati da Giovanni e Giovanni li indica loro la direzione di seguire Cristo e loro sanno di poter imparare. Però allo stesso tempo dicono: vogliamo vedere dove abiti, no? E sembrerebbe una domanda anche strampalata, no? Cioè, nel senso, Giovanni aveva indicato: questo è l'agnello di Dio. Se noi ci indicassero: quello è l'agnello di Dio, cosa gli verrebbe da chiedere? Non lo so. Un sacco di cose, ma forse l'unica che non chiederemo è dove abita. Allora, questo non è che loro volessero sapere esattamente dove abitasse fisicamente, ma indica che non si accontentano di seguirlo solo per un momento e quindi di interrogarlo una volta sola. Vogliono sapere come poterlo seguire costantemente, come poter accedere al posto dove lui è e quindi anche incontrarlo nuovamente. Siracide 6,36, il versetto dice: se vedi un uomo sensato vanno in cerca di buon mattino. Quindi loro dicono: adesso era tardi, dopo vedremo, era il tramonto, ha detto: ora è tardi, ma se dovessimo tornare da te domani, dove ti troviamo? Questo è il significato di dove abiti. E nei Proverbi 8:34 dice: Beato l'uomo che mi ascolta e veglia quotidianamente alle mie porte. Quindi loro avevano capito che Gesù non era un maestro da interrogare una volta e basta, ma da seguire costantemente. C'è a questo punto, forse a qualcuno sarà venuto in mente, un problema che fa sorgere questo versetto. Perché? Perché in realtà Gesù aveva detto in Matteo 8:20, l'avevamo visto nelle lezioni su Matteo, che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Però qui gli chiedono dove abiti e lui risponde: venite, vedete. Questo è facilmente risolvibile, questa difficoltà interpretativa, perché Gesù non ha mai detto che non abitasse mai da nessuna parte, ma che non aveva una sua abitazione di proprietà. E quindi venite, vedete in questo senso. Anzi, in realtà venite e vedrete, perché venite subito e vedrete poi, indica in senso mistico la dimora di Dio, sia quella della grazia che quella della gloria. Infatti, questi discepoli che diventeranno poi apostoli saranno degni di vedere, non solo di essere istruiti dalla grazia di Cristo, ma anche di vedere la sua gloria. Però qui non gli spiega a parole, dice: guarda, abito là, se domani volete venire, mi trovate lì. Dice: venite e vedrete. Perché? Perché la conoscenza di Dio non si ottiene a parole, ma si ottiene per esperienza. E quindi l'unico modo è quello di seguire la verità e di fare esperienza della verità stessa. E come si può fare? Beh, innanzitutto compiendo le opere buone che ci indirizzano verso il bene e la verità coincidono. Quindi ogni volta che noi rinunciamo al male e all'errore, al peccato, che etimologicamente vuol dire errore, noi ci avviciniamo verso la verità. E poi nella pace dell'anima e nel godimento della dolcezza di Dio, quindi nella capacità di lasciar perdere, diciamo, tutte le nostre preoccupazioni, i nostri, in questo caso, tutti i nostri impegni, e andare alla ricerca di Gesù e seguirlo quando lo si trova. E poi esercitando la devozione e l'obbedienza. In questo caso, i discepoli fecero esattamente quello che gli era stato detto. Videro dove abitava e si fermarono presso di lui. Ed era l'ora decima, quindi le 4 del pomeriggio, quindi mai era vicino al tramonto. Allora, il fatto che si siano fermati tutto il giorno con Gesù indica misticamente il fatto che dove c'è Cristo c'è la luce, non c'è la notte, non ci sono le tenebre. Questo l'abbiamo visto all'inizio del prologo di questo capitolo. E il fatto che fosse il tramonto indica anche quanto tempo si sono trattenuti con Gesù e la loro temperanza, il fatto che non si preoccupavano di dire: boh, è tardi, dobbiamo tornare a casa, dobbiamo andare a mangiare, dobbiamo fare tante cose, ma erano rapiti dall'insegnamento di Cristo. E dall'altra parte indica la disponibilità, la diligenza di Gesù nell'istruirli. In Coelet 11,6 si dice: al mattino semina la tua semente e alla sera non stia oziosa la tua mano. Quindi praticamente significa che loro avevano seguito Gesù e questo era continuato lungo tutto questo tempo. Allo stesso tempo, il fatto che fosse l'ora decima. Qui ovviamente vedete le 4 del pomeriggio perché è una traduzione italiana, ma in latino è l'ora decima, indica simbolicamente la legge antica, i 10 comandamenti. Quindi questa legge era al tramonto e iniziava l'istruzione di Cristo dei suoi discepoli per portare al mondo il Vangelo. Ecco quindi che i due discepoli, dopo aver udito le parole di Giovanni e aver seguito Cristo, andarono a chiamare qualcun altro. Allora, Andrea era fratello di Simon Pietro. L'altro discepolo non viene detto il nome, probabilmente chi era? Era Giovanni l'Evangelista. Noi vediamo che nel suo Vangelo Giovanni non dice mai il suo nome, dice sempre l'altro discepolo, il discepolo che Gesù amava, però non usa mai il suo nome, non si mette mai direttamente, diciamo, sulla scena, ecco. Allora, Andrea era fratello più piccolo di Pietro, di Simon Pietro, ma è lui che sentì questo desiderio forte di andare a coinvolgere suo fratello. E questo perché? Perché la conversione a Cristo rende impellente il desiderio di condividere la buona novella. Quindi quando magari noi non abbiamo questo desiderio impellente di condividere il Vangelo, di condividere quello che abbiamo ricevuto, forse vuol dire che non ci siamo convertiti pienamente a Cristo. E questo desiderio qui lo vediamo che il fratello ce l'ha appunto verso suo fratello, quindi verso la persona che gli è più vicina. Quindi, diciamo, è talmente pieno di gioia che vuole condividerla con qualcuno a cui vuole bene. Ed ecco che anche a noi deve capitare così. Nel momento in cui vogliamo bene delle persone, teniamo delle persone, dobbiamo condividere quello che abbiamo di più prezioso, che è proprio la conoscenza del Vangelo e il messaggio che Gesù ci ha portato. In questo caso vediamo anche un'altra cosa, che Andrea non parla a Pietro di tutte le cose che Gesù gli ha detto, ma dice solo: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse direttamente da Gesù. Allora, questo significa che anche noi, quando condividiamo il Vangelo, non dobbiamo far tante parole, nel senso di essere noi a volerci mettere quasi in mostra per condividere la conoscenza che abbiamo, ma indicare sia con la parola sia con l'esempio Gesù e indirizzare e invogliare a conoscerlo. Quindi fare in modo che la conoscenza sia personale. Non dobbiamo essere dei mediatori, è Gesù che è mediatore tra noi e il Padre. Noi non dobbiamo essere mediatori tra gli altri nostri fratelli e Gesù, ma dobbiamo indirizzare direttamente Gesù. In questo abbiamo trovato, coerentemente con quello che abbiamo visto nell'inizio, diciamo, di questo episodio, si legge il fatto che l'avevano cercato e desiderato da tempo, e lì vediamo quello che dicevo prima, questo desiderio della verità l'avevano nel cuore, probabilmente fin dalla giovinezza, e per questo erano andati a seguire Giovanni Battista, perché avevano sentito parlare di lui e della sua fama e avevano sentito nelle sue parole tanta verità. Ma nel momento in cui vengono a conoscere Gesù, questa verità trabocca dai loro cuori, tanto che devono andare a chiamare qualcun altro. Il Messia, il Cristo, significa unto, e questo Messia fondamentalmente era quello di cui si parla nel Salmo 44,8 e nei vari profeti: ti ha unto Dio con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Quali sono i tuoi eguali? Gli eguali sono gli altri uomini santi, ma Dio ha unto il Messia a preferenza di questi eguali. Quindi non significa che gli altri santi non partecipino della grazia, ma come abbiamo spiegato nelle precedenti lezioni, ne partecipano per adozione, mentre Gesù è il Verbo di Dio, quindi ha la pienezza della grazia, in quanto appunto in lui la natura divina è perfetta. Gesù, nel momento in cui Pietro viene condotto da lui, fissa lo sguardo su di lui. Cosa significa? Che lo scruta con la virtù della sua divinità e gli rivela sia cose passate: tu sei il figlio di Giovanni, diciamo in realtà dal punto di vista etimologico qua si dice o di Giona o di Gioanna, comunque va bene anche, insomma, la traduzione è quella, e gli rivela anche delle cose future: e ti chiamerai Cefa, che significa Pietro. Quindi nel vedere Pietro, non vede nel vedere Simone che gli arriva, non vede solamente un altro discepolo, ma gli rivela sia delle cose passate che Gesù non poteva conoscere, sia delle cose future che si manifesteranno. E qui vediamo che Gesù impone un nome nuovo a Simone, impone appunto il nome Pietro. Allora, i nomi imposti da Dio indicano sempre una speciale grazia spirituale. Allora, vediamo quello, per esempio, di Giovanni Battista, era stato preordinato ancora prima della nascita. Infatti a Zaccaria era stato annunciato ancora prima che nascesse, e al momento della nascita Zaccaria aveva imposto questo nome. In questo caso indicano una missione che è preordinata da sempre, quindi una missione che Dio ha preordinato ancora prima appunto che nascesse questo bambino. In altri casi, come in questo caso, il nome viene imposto da Dio, in questo caso da Gesù a Pietro, in un certo momento, per evidenziare uno speciale cambiamento. E qui cosa indica? Indica la Chiesa che è fondata sulla confessione di fede dell'Apostolo Pietro. Il fatto che sia fondata sulla confessione di fede indica che la Chiesa si riferisce alla tradizione che è garantita dal magistero petrino, cioè dal magistero di Pietro, ovvero il Papa. Il Papa ha un primato rispetto a tutti gli altri vescovi, come Pietro ebbe un primato rispetto agli altri apostoli. Noi sappiamo però che Matteo, perché avevamo già fatto le lezioni su questo Vangelo, nel capitolo 16 ci dice che Gesù a un certo punto dà questo nome a Pietro dopo che Pietro aveva fatto la sua confessione di fede, cioè aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E allora Gesù gli dice: e tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. Allora, nel capitolo 16 del Vangelo di Matteo, questa è una conferma dell'imposizione del nome che gli aveva già dato quando l'aveva tratto come discepolo, che qui è preannunciata nel momento stesso. Come facciamo a sapere questo? Perché appunto, se l'altro discepolo era Giovanni, era presente, quindi ha sentito questa cosa. Quindi la imposizione del nome che avviene nel capitolo 16 del Vangelo di Matteo non è lo stesso episodio che vediamo qui, ma è un episodio successivo. Questo è l'episodio in cui Pietro viene accolto da Gesù come discepolo e gli viene preannunciato questo nome, ma infatti qua non si parla ancora della Chiesa, perché sarebbe troppo presto, non avrebbero capito. Non lo capirono neanche in quel momento, ma in quel momento era importante che Gesù, quando stava poi per essere consegnato e andare a fare la sua passione, morte e resurrezione, annunciasse questa cosa. Quindi gli apostoli ricevettero, non solo Pietro ma tutti, tre chiamate. Uno è questo episodio che noi vediamo qua, alla familiarità con Gesù e alla conoscenza della fede. Però in questo momento Gesù non aveva ancora fatto miracoli, aveva solo parlato. Già dalla parola loro sentivano il loro cuore pieno di entusiasmo nei confronti di Gesù. Poi c'è una seconda chiamata in Luca 5:10, quando Gesù dice: vieni, seguimi, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Qui sono loro che cercano Gesù, dopo è Gesù che gli dice di seguirli. Quindi prima entrano in familiarità con lui, e questo è l'episodio di cui stiamo parlando in questo capitolo del Vangelo di Giovanni. Poi vengono chiamati per l'assegnazione di un incarico, che è quella di essere suoi discepoli, quindi di formarsi alla sua scuola, e poi infine l'ultima chiamata, che è quella diretta all'apostolato, che è una chiamata definitiva. Infatti da lì non tornarono più alle loro famiglie, ed è questa simboleggiata in Matteo 4:18, raccontata in Matteo 4:18. Perché non tornarono più alle loro famiglie? Perché la chiamata all'apostolato è definitiva, come l'ordinazione sacerdotale e ancora di più quella episcopale. Non può più essere tolta, nel senso che è un segno che viene conferito e rimane per sempre. Ovviamente uno, se si comporta male, se commette delle cose gravi, o addirittura diventa eretico, può essere allontanato dalla Chiesa, scomunicato si dice, oppure sospeso dalla possibilità di celebrare i sacramenti, ma questo non cancella il suo essere sacerdote. Cioè, quindi i sacerdoti, per quante cose gravi possono fare, peccati piuttosto che addirittura andare contro la Chiesa o fare le cose più gravi che si possano immaginare, non cessano di essere sacerdoti o vescovi o quello che è, per il fatto di aver commesso delle gravi colpe. Andiamo avanti al versetto 43. Gesù dopo decide di ripartire e andare in Galilea. Questo perché? Perché dopo aver parlato del frutto della predicazione di Giovanni, che aveva mandato a lui questi due discepoli, si parla del frutto della predicazione di Gesù stesso. Gesù non volle raccogliere fin dal principio dei discepoli, e volle fare in modo che i primi aderissero a lui grazie alla predicazione di Giovanni, non quindi vedendo la sua diretta predicazione. Questo perché molti uomini sono più attratti dall'esempio che dalla parola. Giovanni faceva questo esempio di vita, mentre Gesù finora non aveva ancora fatto niente, non aveva fatto miracoli né nulla. Quindi i discepoli lo seguirono sulla parola di Giovanni e poi nel momento in cui lo conobbero, allora ecco che furono rapiti da lui e dalla sua. Da ciò che riuscivano a capire ci fosse in lui. Anche Filippo, che ecco, scusate, un'altra cosa praticamente, Gesù, dopo il battesimo, tornò in Galilea dalla Giudea per non offuscare Giovanni con la sua presenza. In Romani, perché Giovanni non era ancora stato arrestato a quel punto, in Romani 12:10. Si dice amatevi gli uni con gli altri con affetto fraterno, gareggiandovi nello stimarvi a vicenda. Cosa significa? Che Gesù mostra rispetto nei confronti di Giovanni, anche se evidentemente lui aveva una dignità maggiore. Però fino a quando Giovanni continua a predicare, lui si sposta da un'altra parte. E allo stesso tempo qui vediamo diciamo, il fatto che Filippo praticamente viene a far parte, diciamo, di coloro che sono chiamati da Gesù stesso. E quindi in questo caso vediamo il frutto della predicazione di Gesù che chiama il primo discepolo. E questo discepolo a sua volta chiama un altro che è Natanaele e che vedremo dopo. Anzitutto vediamo che Filippo era di Betsaida, che in diciamo, tradotto significa casa dei cacciatori. Gesù, quindi, per andare a cercare e chiamare i suoi discepoli direttamente, va appunto in Galilea per due motivi. Abbiamo detto anzitutto per il fatto che non voleva offuscare Giovanni, ma la seconda anche perché in Giovanni 7:52 gli rinfacciano un profeta non può venire dalla Galilea. E proprio per questo Gesù volle cominciare dalla Galilea a scegliere i propri discepoli per mostrare che la potenza di Dio è superiore a quello che gli uomini si aspettano. Infatti in Salmi 106:35 dice: mutò il deserto in uno stagno d'acque e la Galilea delle genti era vista male dai giudei che invece avevano la città sacerdotale a Gerusalemme, quindi loro si ritenevano, diciamo, a livello religioso non esistevano le caste, ma per farci capire, una casta superiore a quella dei Galilei, che erano invece mischiati con i gentili. I giudei invece erano la tribù da cui sarebbe dovuta nascere il Messia, originarsi il Messia, e allo stesso tempo questa tribù di Giuda era una tribù che aveva ricevuto Gerusalemme e la Giudea, appunto, in eredità, e quindi aveva un ruolo di preminenza, un po' come Gerusalemme era un po' come la Roma per i cristiani, quindi era per i giudei che erano 12 tribù, scusate, per gli ebrei che erano 12 tribù, la Giudea con la capitale Gerusalemme era il punto centrale della loro regione. Possiamo pensare che anche Filippo, in realtà, siccome era della stessa città di Andrea e di Pietro, che erano stati istruiti evidentemente da Giovanni, perché Giovanni li aveva indirizzati a Cristo, anche Filippo poteva eventualmente essere stato a sua volta istruito da Giovanni. Non lo sappiamo, ma possiamo supporlo. A questo punto abbiamo visto la predicazione di Giovanni che porta discepoli a Cristo, poi Cristo che a sua volta con la sua predicazione porta discepoli tramite i suoi discepoli. Quindi abbiamo visto Andrea che è andato a chiamare suo fratello, in questo caso Filippo va a chiamare Natanaele. Natanaele in ebraico significa dono di Dio. Dono di Dio perché Natanaele era un uomo retto, puro. Infatti, Filippo, conoscendo la sua retta intenzione e il suo amore per la verità, pensò subito di andarlo ad avvertire sul fatto che avessero trovato il Messia. Però non glielo dice così perché Natanaele era una persona molto colta nelle scritture e quindi inizia a parlargli di Cristo citando le scritture. Abbiamo trovato colui di cui parlano Mosè, legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Allora, citando le scritture, in Giovanni 5,46, Gesù stesso dirà: se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto, quindi lo dice direttamente Gesù. E qui Filippo, nel parlare a Natanaele, dice: abbiamo trovato colui di cui ha parlato Mosè. E i profeti, in Atti 10,43, si dice: di lui rendono testimonianza tutti i profeti. E quindi Giovanni, scusate, Filippo, nel parlare a Natanaele, cita tre cose che sono in armonia con la legge dei profeti. Anzitutto il nome Gesù, in Abacuc 3,18, si dice: esulterò in Dio mio Salvatore, che in latino è Iesu meo. E questo Iesu indica appunto Salvatore. Quindi il nome Gesù era in accordo con le scritture. E poi la stirpe, figlio di Giuseppe, che era della casata di Davide, a cui apparteneva anche Maria. Luca 3,23 dice: era creduto figlio di Giuseppe, perché Giuseppe era lo sposo di Maria. E in Luca però 2,48 la Madonna dice: tuo padre e io angosciati ti cercavamo, in quanto Giuseppe l'aveva allevato. Quindi, anche se non era suo figlio in senso carnale, lo era a tutti gli effetti. Quindi, alcune eresie che sorsero all'inizio del cristianesimo, che negavano la paternità di Giuseppe nei confronti di Gesù, sono assolutamente da rifiutare. Anche perché Giuseppe si è comportato come padre e forse anche più che padre, nel senso che ha accolto Maria credendo alla parola dell'angelo e quindi credendo a ciò che Dio gli aveva chiesto come missione, e la Madonna stessa, che non aveva peccato originale e mai peccò durante tutta la sua vita, nel momento in cui dice tuo padre Dio, non avrebbe mai mentito, e quindi nel dire tuo padre Dio, dice a Gesù stesso che ritiene Giuseppe suo padre. Ovviamente padre secondo la carne, non nel senso che l'avesse generato, ma che entrambi, essendo sposi, derivavano dalla casata appunto di Davide. C'è però un problema: la patria che è Nazareth. In realtà, noi sappiamo, come abbiamo visto dal Vangelo, dagli altri Vangeli, quando si narra della strage degli innocenti, che i dottori delle leggi dicono che il Messia doveva nascere da Betlemme. Infatti, Gesù, noi sappiamo, non è nato a Nazareth, è nato a Betlemme. Però nessuno lo sapeva in questo contesto. Ecco perché Filippo parla di Gesù di Nazareth. Allora, anzitutto, in Isaia 11:1 si dice: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalla sua radice. Questo virgulto è detto flos Nazareus in ebraico. Quindi Nazareus indica proprio un nazareno. Allora, la frase di Natanaele, quando dice può nascere qualcosa di buono da Nazareth, nella traduzione qui viene data come una domanda, ma potrebbe essere anche intesa, perché in latino non ci sono le punteggiature, come un'affermazione. Da Nazareth può ben nascere qualcosa di buono. Allora, nel caso alcuni studiosi la intendono come affermazione, siccome Nazareth significa fiore e quindi Natanaele era ben istruito nelle scritture, potrebbe aver compreso da questo versetto che il Salvatore dovesse sorgere da Nazareth, pur dovendo nascere fisicamente in Betlemme. Se invece la intendiamo come una domanda, Natanaele dice a Filippo che tutte le altre affermazioni sembravano credibili, ma questa le contraddiceva, in quanto Natanaele sapeva che Cristo doveva venire da Betlemme. Allora, in questo caso, la domanda indica: il resto che mi hai detto concorda, questo invece no. Quindi, come la mettiamo, potremmo dire, e la risposta di Filippo va bene per entrambi i sensi, perché Filippo in questo caso cosa fa? Fa esattamente quello che ha fatto Gesù. Quindi si dimostra un vero discepolo. Vieni e vedi. Allora, ecco che nel dire vieni e vedi possiamo vedere la risposta giusta, sia che ci sia stata un'affermazione da parte di Natanaele dicendo sì, certo, da Nazareth nasce il Salvatore in quanto è il fiore di cui parla Isaia. E allora ecco che la risposta vieni e vedi enfatizza l'affermazione di Natanaele, come dire sì, ma tu non ti puoi neanche rendere conto di che cosa io ho visto. Quindi tu dici che può nascere qualcosa di buono, ma io ti dico che è qualcosa di straordinario. Quindi vieni e vedilo coi tuoi occhi, perché non può essere espresso a parole, esattamente come Cristo aveva fatto nei confronti degli altri discepoli. Oppure, se intendiamo la frase di Natanaele come una domanda, questa risposta può dire: quando lo vedrai coi tuoi occhi, non avrai alcun dubbio. Non avrai bisogno di credere a quanto ti dico io, a quanto hanno detto Mosè o i profeti, lo vedrai da te stesso. Allora ecco che vediamo in ogni caso che Filippo attira Natanaele a Cristo senza arrendersi alle sue domande, sapendo che se avesse sentito Gesù parlare e avesse sperimentato il suo insegnamento, lo avrebbe sicuramente riconosciuto come il Messia. E nel Salmo 33,6 si dice: accostatevi a lui e sarete illuminati. E qui vediamo che in questo momento Gesù, come avevamo detto prima, non aveva ancora compiuto alcun miracolo. Il primo lo compirà nel prossimo capitolo. Quindi alcune persone si convertirono a Cristo per miracoli, altre invece per ispirazione interiore, come per esempio Giovanni che vide lo Spirito scendere e rimanere su Gesù, oppure per la profezia e la conoscenza che Gesù mostra in questo caso a Natanaele, dicendogli delle cose che non poteva sapere, alcune passate, quando parla che l'ha visto sotto il fico, altre presenti, in cui gli dice, ecco un israelita in cui non c'è malizia, e altre addirittura future, profetizzando, Gesù non profetizza, insomma, annunciando, ecco, annunciando quello che sarà la manifestazione della sua divinità. Allora, innanzitutto noi vediamo che quando Filippo porta Natanaele da Gesù, ancor prima che Natanaele arrivasse, quindi vedendolo che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità, non c'è malizia. Questo perché? Perché se avesse aspettato che Natanaele arrivasse a lui, si poteva sospettare che Filippo l'avesse presentato. Invece, in questo caso, dice di Natanaele presente una cosa che non poteva sapere. Innanzitutto, Israele, israelite, indica rettissimo, secondo Isaia 44,2, oppure uomo che teme Dio. Perché Gesù dice in cui non c'è inganno, non c'è falsità, non c'è malizia? Perché lo differenzia dai farisei. Anzitutto l'Evangelista qui riporta questa frase di Gesù perché non si pensi che Natanaele avesse detto da Nazareth può nascere qualcosa di buono in senso ironico, come se non avesse creduto alle parole di Filippo, come avesse voluto mettere in dubbio che Gesù era veramente il Messia. A differenza dei farisei e di coloro che poi si opporranno a Gesù, che invece utilizzavano le scritture in senso ironico contro Cristo, Natanaele era un vero conoscitore della scrittura. Ed ecco qui che ritorna la stessa tematica che abbiamo visto all'inizio della ricerca vera, della ricerca sincera, della ricerca profonda della verità che non ha malizia in se stesso. Ancora, Natanaele viene detto un israelita, non un perfetto israelita senza malizia, senza inganno, non tanto perché non fosse anche lui peccatore come tutti, ma perché Cristo mostra con questo che la malizia non sta nell'essere peccatori, perché ognuno di noi nel cuore ha il peccato, ma ci sono coloro che, come i farisei, fingono esternamente di essere giusti, nascondendo il peccato interiore, e chi invece confessa di essere peccatore, quindi non è malizioso, ma si rivolge a Cristo per essere sanato, per essere salvato. Infatti Natanaele cosa gli risponde? Come mi conosci? E anche in questo caso assolutamente non è da intendere in senso ironico, come dire tu che ne sai di me, assolutamente, ma mette invece questa frase in luce l'umiltà di Natanaele. Da una parte lui non si gonfia per la lode che ha ricevuto, nel senso non dice eh sì, hai proprio ragione, sono una persona retta e buona. Dall'altra mette anche in luce la sua prudenza, perché Isaia 3,12 dice coloro che ti dicono beato sono quelli che poi ti ingannano. Allora in questo caso lui, non conoscendo ancora Cristo, non accetta la lode, in quanto la lode alcune volte può nascondere in se stessa un'adulazione per ingannare. Però allo stesso tempo la sua domanda rivela la straordinarietà di Gesù, perché solo Dio, Geremia 17,10, dice «Io, il Signore, scruto la mente, saggio i cuori». E anche Samuele 16,17 dice «L'uomo guarda le apparenze, ma il Signore guarda il cuore». E quando Gesù si rivolge a lui dicendo questo, Natanaele capisce che Gesù lo conosce interiormente. Allora dice «Come mi conosci?» Come dire «Perché non mi conosci prima chiedendomi il nome o comunque conoscendomi come le persone conoscono gli altri, no? Presentandosi». Ma lui lo conosce interiormente. E allora Gesù, per confermare questa conoscenza interiore, la sua, la sua capacità di predire cose occulte, di dire cose occulte, dice «Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto quando eri sotto il fico». E questo, ovviamente, non lo poteva sapere nessuno, perché loro erano venuti direttamente da Gesù e nessuno aveva preannunciato che lui prima era sotto il fico quando Filippo l'aveva chiamato. Allora ecco che il fico, che da una parte in questo caso è il centro di questo episodio, il centro materiale di questo episodio, in realtà ha anche un significato spirituale, perché il fico in senso mistico indica il peccato oppure la legge che è venuta per indicare il peccato. Mentre la vista di Cristo, che vede sotto il fico, indica la misericordia che ci vede nella condizione di difficoltà e viene appunto tramite l'incarnazione per salvarci. Allora ecco che Natanaele replica, dopo che ha sentito questo, dicendo tre cose e riconoscendo a Gesù, prima di tutto la pienezza della sua conoscenza, perché anche lui lo chiama Rabbì. Ma attenzione, Natanaele non era un discepolo che era ancora, in fase di istruzione da parte di Giovanni il Battista, era una persona molto istruita nelle scritture. E poi gli dice, tu sei il figlio di Dio, quindi riconosce l'eccellenza singolare della sua grazia, cioè il fatto che è figlio di Dio. E poi l'immensità della sua potenza, sei il re di Israele. In Deuteronomio 7,14 dice il suo potere è un potere eterno. Allora ecco che potremmo fare il paragone con quello che avevamo detto prima, Matteo 16,17, Pietro, quando confessa a Gesù, tu sei il figlio di Dio. Però attenzione, Natanaele lo dice dopo che Gesù l'aveva guardato, gli aveva detto dove l'aveva visto, e quindi Natanaele crede in tutta questa pienezza di conoscenza, di grazia e di potenza di Gesù. Pietro invece arriva a dire questo dopo aver visto tutto l'insegnamento di Gesù e tantissimi miracoli. Eppure Gesù loda Pietro dicendo che tu Pietro sei beato, te l'ha detto lo Spirito Santo, e non loda Natanaele. Perché? Perché mentre Pietro riconosce Gesù come vero Dio e vero uomo, quindi tu sei il figlio di Dio, indica l'unigento figlio di Dio, Natanaele in questo passo riconosce Gesù come figlio di Dio per adozione, perché se l'avesse riconosciuto come figlio di Dio assoluto, quindi seconda persona della Trinità, quindi Dio e uomo intero, non l'avrebbe chiamato re di Israele, ma l'avrebbe chiamato re del mondo intero, re universale, re dell'universo. Invece lui lo riconosce come una, un, un qualcosa di più di un profeta, una persona straordinaria, ma non arriva alla conoscenza a cui arriva Pietro quando lo confessa figlio di Dio come il figlio del Dio vivente, l'unico figlio, l'unigento figlio di Dio. E infatti Gesù non aggiunse nulla alla confessione di Pietro. Quando Pietro gli dice che tu sei il figlio di Dio, beato Pietro, perché non tu lo hai capito, ma ti è stato rivelato. Quindi non aggiunge nulla, la confessione di Pietro è vera e completa. Quella di Natanaele invece la corregge, perché nel momento in cui Natanaele gli dice tu sei il figlio di Dio, re di Israele, cosa dice Gesù? Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Come dire, questo è niente, tu hai visto in me un uomo straordinario, ma c'è molto di più. E allora lo corresse, ma non per svergognarlo o umiliarlo, ma al contrario, per condurlo poco per volta alla conoscenza, elevarlo alla conoscenza della sua divinità. Infatti gli dice, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Cosa significa questo? Gli angeli, noi sappiamo che si sottomettono solo a Dio, servono solo Dio. Infatti in Ebrei 1:6, quando introduce il primogenito del mondo, dice lo adorino tutti gli angeli di Dio. Durante la passione, in Luca 22:43, un angelo viene a confortare Gesù e poi dopo la resurrezione gli angeli annunciano la sua resurrezione e all'ascensione gli angeli parlano dicendo a quelli che guardavano il cielo cosa state facendo, non c'è più. E quindi fondamentalmente vediamo che gli angeli sono sempre a servizio di Gesù. Perché però qui dice salire e scendere? Si riferisce a Genesi 28:12, alla visione della scala che Giacobbe vide in visione in cui gli angeli salivano e scendevano. Questo quindi è un riferimento simbolico alla natura umana e divina di Gesù. Infatti Natanaele gli dice tu sei il figlio di Dio, lui ripete vedrete gli angeli salire e scendere sul figlio dell'uomo. Quindi dice il figlio dell'uomo e il figlio di Dio in me coincidono. Ed ecco che questa scala su cui salivano e scendevano indica proprio questo, perché gli angeli salgono verso la natura divina e scendono verso la natura umana. Giacobbe, quando ebbe quella visione, consacrò una pietra con l'olio santo e disse il Signore è veramente in questo luogo. E questa pietra è la prefigurazione di Cristo che, scartato dai costruttori, venne unto dal Padre con lo Spirito Santo, e quindi in questo prologo l'abbiamo visto diverse volte, e quindi rappresentò perfettamente la abitazione della divinità in un corpo umano, quindi l'unione delle due nature. E in Prima Corinti 3:11 si dice nessuno può porre altro fondamento oltre a quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. E così si conclude questo capitolo del Vangelo di Giovanni. Potremmo farci ancora una domanda, ma dopo questa professione di fede, Natanaele fu scelto come apostolo? Qui non lo si dice. Alcuni, soprattutto i commentatori più antichi, dicono di no, perché Gesù volle scegliere tra i propri apostoli solo persone poco istruite, perché non sembrasse che il messaggio che portavano venisse dalla loro conoscenza invece di venire dalla potenza di Dio. In realtà altri commentatori più moderni vedono in San Bartolomeo questo Natanaele. Come sia, come non sia, comunque in ogni caso questo episodio ci ha fatto vedere con una conclusione di questo capitolo che è un enorme prologo al Vangelo, perché il Vangelo in realtà inizia poi quando Gesù fa il primo miracolo, quindi si manifesta in maniera chiara, perché ricordiamo che Giovanni l'Evangelista non parla del battesimo di Gesù, quindi non parlando del battesimo di Gesù, la prima manifestazione di Gesù sono le nozze di Cana. Non a caso, se noi ricordiamo, nella Epifania si ricordano tre feste in una. La prima è l'Epifania di Gesù, quando i magi mostrarono per la prima volta la sua divinità con i doni, con i simboli. La seconda è il battesimo di Gesù, in cui nel battesimo lo Spirito Santo scende e si manifesta, E la terza sono le nozze di Cana, quelle in cui Gesù si mostra nel primo miracolo per la prima volta come nella sua potenza divina. La prossima lezione inizieremo il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni.